E buona giornata e un cordiale saluto anche da parte mia. Noi e gli orsi, fra paure umane e inevitabili rischi naturali. Nei boschi e sulle montagne ci può essere spazio per tutti, continua a far discutere in tutto il mondo alpino la vicenda del corridore 26enne, morto recentemente a causa dell'aggressione da parte di un'orsa nei boschi sopra Caldes, in Trentino. Si tratta della prima uccisione di una persona da parte di un plantigrado sull'arco alpino da oltre un secolo a questa parte. Il destino dell'orsa, dopo la sua cattura di lunedì scorso, resta ora l'abbattimento. Questa tragica vicenda in cui ha perso la vita il giovane atleta, che è purtroppo incappato inconsapevolmente in una serie di sfortunatissime coincidenze che l'hanno portato all'incontro ravvicinato e improvviso con l'orsa, ebbene questa tragica vicenda sta provocando polemiche, dibattiti e discussioni in un'opinione pubblica che si è divisa fra coloro che ritengono che i predatori debbano essere abbattuti perché sono pericolosi e creano problemi soprattutto agli agricoltori e agli allevatori, ma anche al turismo, e coloro che, fautori di un animalismo spinto all'eccesso, sono convinti che l'abbattimento di qualunque animale sia un tabù. Di sicuro sappiamo che ci sono le prede e ci sono i predatori e che la natura non è vegana. Come ha detto domenica sera Michele Serra, A che tempo che fa, è ritornata una paura che, e lo cito Serra, per gli animali è vita quotidiana, ma per l'uomo occidentale sembrava dimenticata. La paura di essere sopraffatti da una belva. Fra chi considera gli animali selvatici un ingombro, una scocciatura che gli rovina le vacanze, e chi crede che l'unico animale cattivo sia l'uomo e la natura sia una favoletta edificante, c'è un varco molto stretto. In quello stretto varco devono parlare la scienza, gli zoologi, i naturalisti, quelli che vivono ogni giorno tra l'uomo e l'orso e tra l'uomo e il lupo. Dovrebbero parlare loro e decidere loro, ma con tutto questo fracasso, aggiunge ancora Michele Serra, la loro voce rischia di scomparire nel profondo della foresta. E poi aggiunge, ma allora ha ragione l'uomo o l'orso? Il problema è che hanno ragione tutti e due, e proprio per questo la faccenda è complicata. Allora vi chiedo qual è stata la vostra reazione dopo quanto è capitato al povero ragazzo ucciso dall'orsa mentre correva. Noi e gli orsi, insomma, fra paure umane e inevitabili rischi naturali. Nei boschi e sulle montagne ci può essere spazio, ci può essere posto per tutti. Aspettiamo i vostri commenti come sempre allo 0848030808, ovviamente i commenti telefonici dopo le 12, da subito via WhatsApp le vostre considerazioni allo 076 321 11 13. Ci aiuta un esperto a capire e soprattutto a spiegare questo problema. Federico Striglioni, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, grazie, buongiorno.
Grazie a lei che oggi è con noi. Lei è zoologo ed è naturalista presso il Parco Nazionale del Gran Sasso. Anche voi avete gli orsi, ma non sono gli stessi orsi che ci sono in Trentino.
Sì, sì, al mondo esistono 8 specie d'orso e diverse sottospecie. In Italia, in Trentino c'è, diciamo, l'orso eurasiatico, e in Abruzzo c'è l'orso bruno marsicano, che sono due sottospecie diverse. E l'orso bruno marsicano, sull'orso bruno marsicano sono state proprio di recente fatti degli studi molto interessanti del gruppo del professor Bertorelle, di Giorgio Bertorelle, che addirittura mappando il DNA dell'orso ha rilevato la perdita di assetti genetici che presiedono, diciamo, all'espressione dell'aggressività nell'orso bruno appenninico, quindi nell'orso bruno abruzzese. Questo perché questo è un effetto dell'isolamento a cui questa specie è stata sottoposta da diverse centinaia d'anni. Non è più in contatto con la restante popolazione euroasiatica, da cui invece provengono gli orsi che sono stati usati per la reintroduzione dell'orso in Trentino. Quindi si è visto, insomma, che l'isolamento ha prodotto una differenziazione di questa sottospecie in vari aspetti, tra cui quello di essere particolarmente mite. Però secondo me non bisogna fare l'errore di dire questo è buono, l'altro è cattivo, nel senso l'orso è un animale schivo, elusivo, solitario, che in ogni modo tenta di evitare il contatto con l'uomo. Vi sono altrettanti studi molto importanti effettuati per esempio negli Stati Uniti, in Canada o anche nel Nord Europa, dove monitorando operatori muniti di GPS e orsi muniti di radiocollare, quindi di cui si potevano seguire sia degli operatori che degli orsi gli spostamenti, si sono fatti numerose repliche di prove di questo tipo, cioè vedere qual era la reazione al dell'orso al passaggio di due operatori che simulavano, diciamo, di essere turisti. E si è visto che la reazione nella stragrande maggioranza dei casi è stata sempre quella dell'evitamento da parte dell'orso. Gli operatori neanche si accorgevano della presenza dell'orso perché percorrevano un sentiero. Gli orsi che stavano nel bosco, nelle vicinanze del sentiero, hanno sempre avuto la reazione di allontanarsi. Quindi la reazione normale di un orso, la cosa che più frequentemente ci può capitare, diciamo, è sbagliato dire incontrando un orso, perché noi neanche ce ne accorgiamo che passiamo vicino a un orso. L'orso si accorge molto prima di noi della presenza umana e la evita in ogni modo. Insomma, il detto di una persona è un orso vuol dire proprio questo, cioè uno che possibilmente evita rapporti, insomma.
Quindi, molto chiaro. Federico Striglioni, ieri ci siamo sentiti al telefono, lei mi ha spiegato che il problema è quando gli orsi diventano confidenti. Mi ha proprio parlato di orsi confidenti. Di che cosa si tratta?
Allora, si tratta quando gli orsi imparano a nutrirsi di risorse alimentari, risorse trofiche di origine antropica, cioè quando ci sono, facciamo degli esempi, resti di carcasse abbandonati, scarti alimentari di qualsiasi tipo, vicino alle abitazioni umane, agli insediamenti umani, vicino per esempio alle aziende zootecniche. Questa è una cosa che nell'Italia appenninica succede e di cui ci siamo accorti con una ricerca sul lupo, in realtà radiocollarando dei lupi. Ci siamo resi conto che in certi periodi dell'anno, quando per esempio, come si dice in Abruzzo, si fa il maiale e quindi ci sono questi resti della macellazione domestica dei maiali, questi resti spesso vengono smaltiti in maniera non conforme alla norma, vengono smaltiti semplicemente buttandoli da qualche parte. Se questa qualche parte è vicino alle abitazioni umane, i lupi, i cani e tutti gli animali che si nutrono di resti di questo tipo si abituano a venirli a mangiare e venendo a mangiare vicino all'abitazione dell'uomo si abituano all'uomo. Questa è una cosa con l'orso da evitare assolutamente, nel senso bisogna evitare di rendere l'orso confidente con l'uomo, quindi banalmente, diciamo, può essere ridotto ad una corretta gestione dei rifiuti. Se avessimo maggiore attenzione, ed è un problema totalmente sottovalutato, se noi avessimo una maggiore attenzione alla pulizia dell'ambiente, certamente ci sarebbero meno occasioni per l'orso di avvicinarsi all'uomo, in generale i carnivori, parlo al lupo, all'orso, a sviluppare atteggiamenti confidenti. Non necessariamente l'essere un animale confidente o l'essere un orso confidente significa essere un orso aggressivo, tutt'altro.
Certo, in questo caso qui lei ha detto che con un campanello, con, diciamo così, un po' di rumore, l'orsa che stava proteggendo i suoi tre cuccioli sarebbe probabilmente andata via, sarebbe scappata e non sarebbe successo niente.
Dunque, per quello che si è capito della dinamica di questo spaventoso incidente, sì. Presumibilmente l'orsa non si è accorta della persona che si avvicinava e forse perché si avvicinava correndo, forse silenziosamente, forse, come dire, bisogna avere coscienza quando ci si muove in un territorio dove si sa che ci sono gli orsi, che bisogna farsi sentire, bisogna procedere lentamente perché appunto l'orso si accorge molto prima di noi della nostra presenza e bisogna evitare di sorprendere l'orso. Ecco, bisogna avere fiducia però che se l'orso si accorge di te, l'orso assolutamente non preda l'uomo, non ha nessun atteggiamento aggressivo verso l'uomo, semplicemente lui si allontana. Certamente una cosa che bisogna evitare è di avvicinare un'orsa con i cuccioli.
Senta, Striglio, certo, assolutamente. Secondo lei devono essere abbattuti gli orsi se si mostrano troppo confidenti? In questo caso qui l'orsa deve essere abbattuta, è stata catturata, adesso per il momento non è ancora stata abbattuta. Secondo lei si giustificherebbe un suo abbattimento?
Allora, secondo me gli orsi confidenti verso i quali gli interventi di dissuasione che si devono tentare non hanno effetto, possono diventare orsi problematici, abbiamo detto, e quindi si può arrivare alla decisione di rimuoverli, abbatterli o captivarli, o abbatterli o captivarli. L'orsa, secondo me, per come si è capita la dinamica, cioè rimuovendo quest'orsa non si risolve nulla, nel senso che è ovvio che un'orsa che vede arrivare una persona vicino troppo vicino a lei o troppo vicino ai cuccioli avrebbe la stessa reazione, un'altra orsa avrebbe la stessa identica reazione di quest'orsa. Quindi secondo me no, quest'orsa purtroppo appunto è che l'uomo gli si è avvicinato troppo vicino, inconsapevolmente.
Certo, però inconsapevolmente e improvvisamente. Federico Striglioni, lei ha parlato prima di reintroduzione degli orsi, di reintroduzione dell'orso in certe zone sull'arco alpino. Si giustifica?
Allora, come dire, secondo me bisogna inquadrare questa problematica con uno spettro un pochino più ampio, e cioè una delle problematiche globali che coinvolge al momento proprio l'intero pianeta è la perdita di biodiversità, e quindi l'erosione, la perdita di specie. Perdita di specie non nel senso che come numero di specie che si trovano in un determinato territorio, ma come numero di specie che garantiscono la funzionalità degli ecosistemi, affinché gli ecosistemi possano continuare a fornire i servizi ecosistemici che sono fondamentali per la vita dell'uomo. In quest'ottica, dal secondo dopoguerra in poi, si è capita la funzione di tutte le specie, anche dei carnivori, e quindi è migliorata la normativa nazionale, normativa europea, che tende alla conservazione di tutte le specie, anche di quelle dei carnivori, e tende anche a ripristinare la biodiversità perduta, quindi in alcuni casi anche a reintrodurre specie animali. Allora, le specie di carnivori hanno un ruolo fondamentale nella regolazione, per esempio, di cosa? Delle specie di ungulati. Le specie di tipo cervi, cinghiali, caprioli, camosci, no? Sono regolati da un predatore. Lupi e orsi svolgono questa funzione, che è una funzione fondamentale, una funzione importantissima, se no prolifererebbero queste popolazioni di ungulati, eccessivamente produrrebbero danni a loro volta. Quindi il progetto che ha portato alla reintroduzione dell'orso in Trentino è considerato anzi un fiore all'occhiello per quanto riguarda i progetti di reintroduzione avvenuti in Italia. E, secondo me, non bisogna, come dire, demonizzare un animale che in questo caso, ahimè, ha fatto l'animale, cioè tutti noi siamo
costretti. Ha fatto l'orso, insomma. Capisco. Allora, Federico Striglioni, lei può stare ancora 5 minuti con noi dopo le 12?
Certo.
Benissimo, sì. Perché abbiamo diversi, diciamo così, interventi da parte del pubblico. Avremo le dirette dopo dei nostri ascoltatori e delle nostre ascoltatrici. In tanti ci stanno già scrivendo e in molti dicono siamo noi che andiamo a disturbare l'orso e gli altri animali nel loro habitat naturale. Quindi, tra virgolette, la responsabilità sarebbe nostra. Tema caldo a controcorrente, ancora voi tutte e voi tutti un cordiale saluto da Antonio Bolzani. Noi e gli orsi, fra paure umane inevitabili, ma anche forse sono inevitabili i rischi naturali. Nei boschi e sulle montagne, secondo voi ci può essere spazio per tutti? Continuo a far discutere in tutto il mondo alpino la vicenda del povero corridore 26enne morto recentemente a causa dell'aggressione da parte di un'orsa nei boschi sopra Caldes in Trentino. Si tratta della prima uccisione di una persona da parte di un plantigrado sull'arco alpino da oltre un secolo a questa parte. Il destino dell'orsa dopo la sua cattura lunedì scorso resta ora l'abbattimento. Allora, qual è stata la vostra reazione dopo quanto è capitato al povero ragazzo mentre correva e che è stato ucciso, come detto, dall'orsa, aggredito e poi ucciso? Noi e gli orsi, fra paure umane e inevitabili rischi naturali. Nei boschi e sulle montagne, secondo voi ci può essere posto, ci può essere spazio per tutti? 0848 03 0808 per le vostre telefonate in diretta come tutti i giorni, oppure via WhatsApp i vostri commenti, le vostre considerazioni e soprattutto le vostre opinioni allo 076 321 1113. E sono già molti i commenti che arrivano via WhatsApp. Con noi c'è sempre Federico Striglioni, che è zoologo ed è anche naturalista presso il Parco Nazionale del Gran Sasso, quindi siamo in Abruzzo, dove ci sono anche lì degli orsi, esattamente come in Trentino. Federico Striglioni, allora, qui il pubblico si divide fra chi dice per colpa dell'essere umano chi ci va di mezzo sono sempre gli animali, ora l'orsa verrà eliminata inutilmente, chi dice ma insomma pensiamo anche agli agricoltori, pensiamo agli allevatori, pensiamo anche al turismo, insomma tra gli animalisti taluni anche piuttosto convinti e piuttosto determinati, e chi dice ma insomma io ho paura e incontrare un orso mentre faccio una passeggiata, mentre faccio una gita non mi piace tanto, insomma anche no. Lei come si pone? Cosa dice di fronte a questi due, diciamo così, partiti?
Dunque, secondo me si potrebbe riflettere su dei dati, insomma, per chi dice si fa prendere dalla paura, appunto teme di incontrare un orso e quindi che possa succedere la stessa cosa, appunto va valutato questo, e cioè che per esempio in Italia le morti o i ricoveri al pronto soccorso per incontri con animali, per incidenti con animali, enormemente più alto sono i problemi che si hanno con cani, vacche, cavalli, api e vespe. Cioè, ma proprio di un ordine enormemente superiore, cioè sono centinaia i casi in cui ci sono persone o ferite o morte, per esempio, da vacche o da cani. E invece noto, come dire, una differenza quando di atteggiamento quando, appunto, in questo caso, il caso, quando si parla di fauna selvatica, come a dire che la fauna selvatica c'è, ma ci potrebbe anche non esserci. Ecco, secondo me bisognerebbe avere una visione dell'ambiente naturale non come di un serbatoio in cui può stare o può non stare la fauna selvatica, ma di un insieme di cui fa parte anche la fauna selvatica.
Una buona via di mezzo, quindi, perché anche dire ma insomma, poveri orsi, siamo noi che li disturbiamo, quindi la colpa è nostra, mi sembra un po' eccessivo.
Come dire, abbiamo detto che non è colpa di nessuno, cioè il problema è di consapevolezza, secondo me, di educazione ambientale, sì, di coscienza che se ci sono orsi in un certo territorio si deve avere un certo tipo di comportamento, bisogna farsi sentire, camminare piano, e su questo si può essere sicuri che l'orso non cercherà il contatto con l'uomo. Però, ripeto, vedo che nessuno si preoccupa durante una gita in una malga eccessivamente se vede delle vacche, eppure ha di fronte a sé un animale che ogni anno crea molti più problemi di quelli che crea, per esempio, un orso, ecco.
Certo, la domanda è un po' quella, chi ha ragione allora, l'uomo o l'orso? E come diceva Michele Serra domenica sera, che tempo che fa, il problema è che hanno ragione tutti e due, proprio per questo la faccenda è complicata, ma lei, Striglioni, dice in ogni caso bisogna fare informazione e laddove si può anche qualche precauzione, qualche, diciamo così, accorgimento e soprattutto anche un po' di prevenzione. Ascoltiamo due ascoltatori. Mauro, buongiorno, benvenuto.
Sì, buongiorno Sorbolzani, innanzitutto complimenti per il tema scelto, meno complimenti per il fatto che ha spoilerato un'espressione che mi è veramente cara. Alcuni anni fa il podestà di Poschiavo, il signor della Vedova, credo, di fronte a una domanda posta da un giornalista, era arrivata in paese un orso che frugava tra i container per cercare il cibo. Alla domanda, ma cosa ne pensa lei di questa situazione? Lui aveva risposto, l'orso fa l'orso. Punto e a capo.
E quello credo che io.
Esattamente, mi ha spoilerato, gliel'ho detto prima.
Ah, okay.
Quindi complimenti comunque. Grazie. Lei ha spoilerato il podestà di Poschiavo, l'ex podestà di Poschiavo.
Bella, no, vedo.
Guardi, aggiungo un'altra cosa, io ho due cani, mi dà un enorme fastidio vedere persone che passano vicino a casa mia, i cani appaiono e mi guardano con un ghigno accusatorio perché i cani appaiono, cioè il cane fa il cane, in fin dei conti, punto a capo. Siamo diventati veramente, adesso lo separo dal discorso orso, ci dà fastidio tutto in fin dei conti. Comunque torno a dire, loro vivono nel loro habitat, loro devono essere rispettati, al di là, ripeto, di tutta quella che può essere la compassione e il dolore per la morte di questo ragazzo. Punto e a capo.
Grazie Alessandro. Mauro, grazie mille. Grazie. Buona giornata e buon appetito. Passiamo ad Alessandro. Alessandro, buongiorno, benvenuto. Orso sì, orso no?
Buongiorno a tutti, io sono dell'idea che il mondo sia anche degli animali, che non dobbiamo continuare con questa mentalità coloniale. E se posso fare una battuta, credo che, come è stato detto, negli ultimi 100 anni solo una persona è morta a causa di un orso, credo che negli ultimi 100 anni il sole abbia fatto morire molte più persone per i melanomi, quindi dobbiamo spegnere il sole.
Vabbè, grazie Alessandro, buona giornata. Allora Striglioni, lei ha tempo ancora di stare con noi o deve scappare perché è impegnato, so, in un corso di formazione?
No, posso rimanere.
Bene, così sente anche gli interventi del pubblico e anche le domande che arrivano via WhatsApp. Ci scrivono, è anche vero che di mucche, vespe, eccetera, ce ne sono però molte di più, quindi è normale che ci siano anche più incidenti con questi animali.
Sì, però direi che non si pensa, appunto si dice è normale che ci siano più incidenti, non si pensa di eliminare la questione, diciamo. Ora, insomma, una cosa che forse varrebbe la pena dire è che l'orso è un animale vegetariano, essenzialmente vegetariano, se si nutre di carne è perché per lo più si nutre di carogne di cervi morti, di cinghiali morti. Ha un ruolo importante nel rimuovere questi animali, perché ormai in Italia c'è una diffusione degli ungulati veramente molto più ampia che 30-40 anni fa, quindi è importante il ruolo di spazzino ambientale, veramente molto sottovalutato, però è molto importante che esista il ruolo ecologico di chi fa questo. Ripeto, la cosa fondamentale è la coscienza, l'educazione ambientale e sapere la gestione ovviamente dei rifiuti vicino alle zone.
Ecco perché, mi scusi Striglioni, arrivano anche molte considerazioni che ci stanno, sono pertinenti, dicono d'accordo il programma di reintroduzione va benissimo eccetera eccetera, però è stato gestito male perché ora diciamo tutti gli animali selvatici, pensiamo anche ai lupi, ai cinghiali che soprattutto causano problemi anche alle nostre latitudini, sono praticamente ovunque e scendono sempre più in basso anche nei giardini delle abitazioni private. Quindi sì, se rimangono in alto nel loro habitat, però se poi scendono i problemi è inevitabile che vi siano.
Sì, questo sì, però abbiamo detto si avvicinano alle abitazioni umane, non lo fanno per sport, diciamo, lo fanno perché c'è del cibo. Questo cibo per lo più è frutto in genere di una malgestione dei rifiuti. Quindi, per carità, siamo tutti d'accordo che gli animali selvatici non debbano tendenzialmente stare all'interno di insediamenti antropici. Non mettiamo secondo me insieme il cinghiale, perché il cinghiale è stato reintrodotto in tutta Italia per fini venatori, quindi è tutto un po' un'altra questione. Secondo me la ricostituzione della funzionalità degli ecosistemi, quindi la ricostituzione della biodiversità e la conservazione della biodiversità è qualcosa per cui dovremmo batterci tutti e bisogna imparare, come dire, a gestire le situazioni. Faccio un esempio, non so come dire, il personale, immagino che se il personale preposto al monitoraggio per esempio delle orse che hanno partorito nelle zone dove ci sono gli orsi, cioè di sapere dove sono, tenerle d'occhio col binocolo, col radiocollare, insomma se l'attività di monitoraggio fosse più alta, più elevata, quindi se vi fossero maggiori risorse per gli enti preposti a questo, probabilmente sarebbe un modo per far acquisire più coscienza, per spiegare meglio, per avere più sotto controllo la situazione.
Certo, molto chiaro. Allora passiamo al pubblico e così almeno anche lei, signor Striglioni, sente il pubblico. Ricordo, Federico Striglioni ci parla dal Parco Nazionale del Gran Sasso in Abruzzo, è zoologo e naturalista, quindi ha a che fare con gli orsi e soprattutto è un grande esperto. Tina, buongiorno, benvenuta.
Sì, buongiorno. Io volevo dire, in America convivono con i grizzly e i coyote e non so che cosa. Si dovrebbe educare la società qua in Europa a convivere con gli animali. Cioè, se a primavera si sa che tutti gli animali hanno cucciolate, non si va nel bosco. Se al tempo di caccia non si va nel bosco, si sa che si rischia di pigliare anche una pallottola da parte di un cacciatore. E poi bisognerebbe sapere se capita che l'impatto tra l'uomo e un orso o un lupo, come l'uomo dovrebbe reagire, perché da quello che ne so, nella mia piccola ignoranza, è che se tu incontri un orso, buttati per terra, fa il morto, perché se vai a reagire quello si incazza ancora di più e il morto sei tu, capito?
Certo, grazie signora Tina, buona giornata. Marco, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, sono Bolzano. Mi ma scusa, ma che discussione qui mi fa inorridire, perché se devo calcolare la vita di un uomo, di un povero ragazzo, non vale l'uccisione di un orso, questo è grave. Dopo la disinaroba, mi avrei sentito quelle mamme che purtroppo che c'è il dolore, che hanno perso un figlio. Cosa lei che pensa? Lui l'ha sposato il Bozzani, è il gadi figlio, eccola. Allora, se saresti stato solo il figlio, cosa le fai?
Certo.
Io metto da questi pai. Mi se saresti buono a fare un vero partito delle mamme che hanno perso un figlio. Dopo un'altra roba, la colpa di chi è? Se lei ha un cane che morsica una persona o un altro cane, il responsabile è lei, giusto o no?
Certo, certo.
Ecco, adesso chi? Gli orsi sono stati introdotti, quindi lo Stato è colpevole, perché sono stati introdotti. Se dopo che dici un'altra roba, se i nostri anziani, Eresmia, fai tavola rasa degli orsi nel Canton Ticino, dei lupi nel Canton Ticino, mi e lui, a se adesso un chicco in talassun che mi pensi mia.
Va bene.
Con lo sviluppo che è in Svizzera, nel Canton Ticino, degli orsi che aumenta tutti gli anni, a sta ora che sei un più. E quindi nel Canton Ticino mi parli come ticinese, come allevatore, come agricoltore, come membro di una società contro i lupi. Allora Gadisi questo, nel Canton Ticino lupi e orsi non possono esistere, quindi le nostre autorità ti si sveglia adesso.
Va bene, Marco, perché grazie altrimenti... mille, buona giornata, grazie, messaggio passato. Allora è ovvio che ci mettiamo nei panni di tutti, che vanno rispettate tutte le sensibilità, ma questo l'ho detto in apertura, l'abbiamo detto con un esperto e sono gli esperti che dovremmo parlare. Oggi c'è un esperto che è Federico Striglioni, soprattutto cerchiamo di far chiarezza, cercando di metterci anche un po' in un'ottica che abbia, diciamo così, più punti di vista, più sguardi su un tema che inevitabilmente divide. Allora Striglioni, aspetti un attimo perché c'è Claudio Lemirkan che ci lancia la consulenza.
Buongiorno a tutti. Oggi parliamo di dislessia, un disturbo specifico dell'apprendimento che crea non poche difficoltà in età scolare. Cos'è, come si riconosce, come si accede a una diagnosi e poi agli strumenti necessari per poter affrontare la scuola in serenità? Lo chiederemo a Giuseppe Foderaro, neuropsicologo, responsabile dell'ambulatorio di neuropsicologia e logopedia pediatrica dell'Istituto Pediatrico della Svizzera Italiana. Vi aspetto tra 40 minuti.
Bene, a tra poco. Noi e gli orsi, fra paure umane e inevitabili rischi naturali, nei boschi e sulle montagne ci può essere spazio per tutti. Oramai è chiaro, c'è chi difende gli animali, chi è animalista convinto, tante volte anche un po' sfegatato, tante volte anche un po' integralista, e poi ci sono tante altre persone che hanno altri legittimi interessi, gli allevatori, gli agricoltori, tutto il mondo agricolo, diciamo così il mondo contadino, e poi ci sono anche aspetti turistici sui quali assolutamente bisogna soffermarsi e tenerne conto. Federico Striglioni, è inevitabile, si arriva sempre al, diciamo così, al dibattito tra gli animalisti e chi ha interessi totalmente diversi.
Esatto. Io,
anche da noi, come in Italia, uguale.
Certo, non ritengo di appartenere a nessuna delle due categorie. Insomma, secondo me la parola più giusta è parlare di coesistenza. Tanti progetti finanziati dalla Comunità Europea, la linea di finanziamento dei progetti denominati LIFE, si basano proprio sullo sviluppare strategie di coesistenza tra attività, mantenimento dell'attività antropica che è sacrosanta, l'attività degli allevatori, l'attività degli agricoltori, e mantenimento delle caratteristiche ambientali, in questo caso d'Europa, ma bisogna dire del pianeta. Cioè l'uomo ormai la concezione che non possiamo, che non siamo solo la specie umana sulla Terra, secondo me ormai è qualcosa che un po' viene insegnata anche a scuola, è passato come modo di sentire comune.
Non siamo i soli, insomma, noi umani.
Non siamo i soli, dobbiamo imparare
a convivere.
A convivere.
Dopo bisogna vedere come, in che modo, con quali modalità, ma certo gli interessi sono diversi, lo abbiamo ripetuto, ribadito, e capisco anche che vi siano sensibilità e opinioni diverse. Michele, buongiorno.
Sì, buongiorno, grazie della trasmissione. Dal mio punto di vista noi non siamo preparati a ospitare gli orsi nella nostra terra, in Italia, dico io, ma anche in tutta l'Europa. Noi qui siamo in Europa, non siamo in Africa. Allora in Africa sono preparati a questi rischi, ma noi no. Allora io direi, dal punto di vista, se anche sono controcorrente, di sterminare questa specie di orsi.
Addirittura sterminarli.
Nostra
va bene,
Europa.
Grazie Michele, buona giornata. Prima di ridare la parola a Striglioni, vorrei farvi sentire un servizio che è andato in onda recentemente, a 6 di sera, ed è un'intervista a Rudy Haller, che è direttore del Parco Nazionale, che è stato intervistato da Manuele Ferrari, e ci dice com'è la situazione in Svizzera, cioè anche noi abbiamo, diciamo, molti orsi. Dove sono? Soprattutto in Bassa Engadina, ma sono orsi più che altro di passaggio. Ascoltiamo il servizio, veloce.
Attualmente non è chiaro se vi siano orsi in Svizzera. Gli ultimi avvistamenti noti risalgono infatti al 2022, come ci spiega il direttore del Parco Nazionale Rudy Haller. Lo scorso anno sono stati due o tre gli orsi ad aver raggiunto la Bassa Engadina. Un passaggio, va sottolineato, di breve durata. Gli animali sono rimasti in territorio retico solo per alcuni giorni. Per quanto noto, continua Haller, nel resto della Svizzera questo predatore non c'è arrivato. Gli esemplari che giungono da noi generalmente sono giovani. Fanno quelli che possono essere definiti, continua il direttore del Parco Nazionale Svizzero, dei viaggi d'esplorazione. Il territorio all'interno al quale si muovono sono le Alpi centrali e quindi è chiaro che passino anche dalla Bassa Engadina. Sono come dei percorsi tipici dei quali si è a conoscenza, come si sa pure qual è la regione di provenienza degli animali che raggiungono i grigioni. Sono orsi che partono dal Trentino. Ma quindi chiediamo, è possibile che uno degli orsi ritenuti problematici arrivi anche da noi? In teoria è possibile, ma, continua Rudy Haller, è inimmaginabile che le autorità italiane restino con le mani in mano. Per quanto riguarda la Svizzera, i plantigradi osservati si sono rivelati essere sempre molto schivi, difficili da osservare e non si sono mai avvicinati agli abitati. E questo anche perché sul nostro territorio si è ben organizzati per prevenire attacchi ad arnie e greggi. Un aspetto molto importante se si vuole tenere lontano l'orso dall'uomo, ma naturalmente un incontro non si può escludere a priori. Parliamo di un grande predatore che si muove in zone nelle quali ci possono essere anche persone. Per questo motivo, conclude Rudy Haller, il Parco Nazionale Svizzero ha preparato una documentazione per i suoi visitatori sul come comportarsi nel caso si dovesse incrociare un orso.
Ottimo quindi quello che ha fatto Rudy Haller, direttore del nostro Parco Nazionale, intervistato da Manuele Ferrari. È una buona idea quella di informare, Federico Striglioni.
Ma sì, mi sembra, sono completamente d'accordo con le cose che ho sentito dal direttore del parco. Cioè, è fondamentale migliorare la coscienza sulla presenza dell'orso in una zona, non prenderla come un pericolo, perché l'orso, ripeto, insomma, se no qui in Abruzzo avremmo avuto in continuazione questo genere di problemi. In realtà la coesistenza, secondo me, è assolutamente possibile. L'orso per lo più è un animale che non si avvicina mai all'uomo, è importante che noi impariamo a non avvicinarci a lui e a non fare avvicinare l'orso attirandolo vicino a noi con una gestione, insomma, abbiamo detto, delle risorse alimentari non congrue.
Ecco, malsana e soprattutto assolutamente pericolosa. Allora, linee bollenti oggi a controcorrente, 0848 03 0808 per chiamarci, oppure 076 321 1113 per scriverci. Il tema dell'orso ovviamente divide l'opinione pubblica e divide anche le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori. Domenico, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a tutti. No, come avevate già una volta sollevato nel tema lupo eccetera, io ho solo risposto che sia per il lupo, per una lince o per un orso, il nostro territorio, purtroppo non solo la Svizzera ma anche l'Abruzzo, se vediamo che ci sono già oltre 100 esemplari, è troppo piccolo. Non possiamo fare un paragone con le dimensioni che abbiamo in Canada, Rocky Mountains eccetera, perché siamo uno spillo in confronto a livello di territorio. Dunque, nelle nostre zone 1, 2, 3 esemplari magari ci possono stare, come anche le linci, come anche i branchi di lupi, 2, 3 branchi fino a un certo punto, 4.
Però lei dice il territorio è piccolo. Grazie Domenico, andiamo con Albano. Albano, buongiorno, benvenuto.
Sì, buongiorno. Mi dà la domanda a considerazione che vorrei farci. Chi ha venduto un cervo in una vigna, un mangia la vigna, abbattimenti. Prima o dopo, quel che capitò con l'orso che la sbrenò una persona, o capiterà con il lupo chi di noi. Dice che mi paragon tra i cervi e qualcuno fa al lupo, qualcuno farà un orso, perché prima o dopo a borlo un dente.
Grazie Albano, buona giornata. Marion, benvenuta, buongiorno anche a lei.
Sì, buongiorno. Allora, il Fondo Europeo ha fatto un progetto, Life Ursus, di mettere l'orso in Italia, eccetera. Si sa benissimo che l'orso fa chilometri e chilometri in un'ora e arriva anche sulle nostre montagne dal Trentino, dai vari luoghi che insomma dopo succede quello che succede.
Grazie, però. Buona giornata. Lara, buongiorno, benvenuta.
Sì, buongiorno, grazie. Volevo semplicemente dire che di tutta questa discussione che mi stupisce è l'estrema ignoranza e la non voglia di cercare di capire, di comprendere chi ha studiato, chi segue e chi monitora tutte queste cose. Semplicemente questo.
Grazie, buona giornata. Andiamo con Ruben. Ruben, buongiorno.
No.
Nathan, buongiorno.
Buongiorno.
Dimmi, ciao, sei credo giovane, dimmi tutto.
Secondo me bisogna non fargli del male, assolutamente. Perché è come se noi fossimo degli animali e loro vengono ad ucciderci, non sarebbe giusto, meglio catturarli e portarli da un'altra parte. Assolutamente, ripeto ancora, di non fargli male, stessa cosa anche con i lupi.
Molto chiaro il tuo messaggio, sintetico, conciso, ma di una trasparenza e di un'incisività assolutamente encomiabili. Allora, Federico Striglioni, siamo in chiusura. È interessante la telefonata, tra tutte le telefonate, però vorrei prendere qualche punto perché dobbiamo poi chiudere. Il discorso sul territorio, il nostro territorio è piccolo, quindi va bene reintrodurre gli orsi, però insomma non c'è spazio per tutti, non siamo in America.
In realtà queste reintroduzioni sono stati preceduti da studi di fattibilità veramente ampi e approfonditi, che hanno proprio valutato la presenza di adeguate risorse alimentari naturali per l'orso, in questo caso parliamo di orso, e si è ritenuto che vi fossero. E infatti in realtà il problema che si è creato adesso non è relativo al fatto che ci sono troppi orsi, non è che l'orso, appunto, abbiamo detto, mangia l'uomo. L'orso sulle Alpi ha una quantità potenziale di cibo, perché lo ribadiamo, per lo più è un animale onnivoro. Forse stupirà sapere che il 40% dell'alimentazione dell'orso estiva è costituita dalle larve di formiche. Quindi immaginate il tempo che impiega un orso per nutrirsi di larve, un animale che può pesare 150 kg, per nutrirsi di larve di formiche. Questa è una cosa che pochi sanno. Quindi in realtà le risorse del territorio alpino per l'orso sono più che abbondanti,
c'è spazio per tutti. Sentiamo ancora Maurizio e poi Eliana. Maurizio, velocemente, buongiorno.
Buongiorno, la mia domanda era proprio al suo interlocutore nello studio. Si è parlato di numeri, Secondo l'opinione pubblica, ma anche secondo tanti esperti, il numero massimo di divorzi è già stato raggiunto. Quindi fra 5-10 anni chi
gestirà? Molto chiaro, grazie. Eliana, buongiorno. Sì, Eliana, buongiorno.
Sì, buongiorno. Io sono la moglie di un allevatore, stiamo in Rovana. E praticamente adesso abbiamo le pecore in stalla che non possiamo fare uscire perché abbiamo branchi di lupi che si sa, lo sanno da tempo, fuori controllo,
certo,
sempre monitorati, siamo stufi dei super esperti di monitoraggi perché noi vediamo il territorio, vediamo i danni che la gente non vede normalmente, pecore sbranate in malo modo.
Grazie.
E cominciamo anche noi ad avere paura sul territorio, è ora di far qualcosa. E
grazie.
L'orso è una cosa che veramente mi ha stupito come la gente.
Grazie Eliana, buona giornata. Allora, velocemente, 30 secondi per Striglioni sugli orsi, sul numero degli orsi. Sono troppi? Fra 5-10 anni, come chiedeva l'ascoltatore, ce ne saranno chissà quanti. Allora il problema sarà ancora gestibile e controllabile?
Allora, non bisogna pensare alle popolazioni di carnivori come alle popolazioni di ungulati che tendono ad accrescersi molto più velocemente. I carnivori in genere si autoregolano, cioè regolano loro stessi le dimensioni della popolazione, quindi non dovete pensare che ci sarà una proliferazione degli orsi esponenziale. A un certo punto la capacità portante, così si chiama, la capacità di sostenere una popolazione dell'ambiente, farà sì che la popolazione si stabilizzerà.
Diana, l'altro, velocemente, 10 secondi. Chiuda, Striglioni.
Ah, io scusi, volevo dire, per quanto riguarda il problema con la coesistenza dei lupi a cui ha accennato l'ultima radioascoltatrice, l'Abruzzo fa proprio scuola, cioè
certo.
Ci sono strumenti per difendere le greggi e si può convivere.
Grazie mille a Federico Striglioni, zoologo naturalista presso il Parco Nazionale del Gran Sasso. Grazie a voi che ci avete chiamato e avete partecipato a Controcorrente. Ci ritroviamo domani, buona giornata.